Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Rieccoci in diretta dagli studi di radio SBS, siete sempre in compagnia di Carlo Reglia con voi fino alle 10. E adesso parliamo di ambiente con una notizia positiva, scopriamo quanto tra poco, visto che le emissioni di gas serra sono diminuite in Australia e hanno toccato i livelli più bassi dal 1998, con i livelli di anidride carbonica che sono scesi di 10 milioni di tonnellate tra aprile e giugno per via delle misure anti-coronavirus. È in diretta per parlarne con noi Emiliano Moroni, ingegnere ambientale che ha lavorato nell'Istituto per inquinamento atmosferico in Italia, che ci aiuterà a rispondere appunto alla fatidica domanda. Sono tante, sono poche, che cosa vogliono dire questi numeri? Buongiorno Emanuele, come ti ho chiamato prima. Ciao Emiliano, benvenuto su Radio SBS. Pronto?
Ecco,
Emiliano, eccoci qua.
Meglio.
Ecco, ecco. Scusarmi che prima ti ho chiamato per sbaglio, Emanuele. Pardon, ritiro tutto.
Non fa niente.
Senti, Emiliano, numeri che sembrano molto positivi, ma per prima cosa, per dare un senso a questi numeri, come si elaborano effettivamente i dati del National Greenhouse Gas Inventory, il cui aggiornamento ha fornito gli elementi di cui stiamo parlando?
Allora, giustamente come hai detto tu, è meglio contestualizzare questi numeri prima di parlarne. Il senso è che ovviamente tutti questi numeri che vengono pubblicati in questi inventari non sono numeri realmente misurati, cioè non c'è qualcuno che va in giro con un sacchetto di plastica a campio a prendere un po' d'aria per vedere quanta anidride carbonica c'è. Sono dei numeri che vengono fuori da dei modelli matematici. Ora ci sono delle linee guida che sono state elaborate a livello internazionale, tutti gli stati che aderiscono a degli accordi, tipo gli accordi di Parigi o il protocollo di Kyoto, devono produrre queste cifre seguendo le linee guida che sono state approvate dalla comunità internazionale. Quindi tutti i numeri che noi vediamo, tutti i numeri di cui si parla, sono comunque delle stime che vengono fuori da dei modelli matematici. Ora, alcune fonti di emissione sono molto controllabili, per esempio la centrale a carbone è facilmente controllabile, sia perché ci sono dei sistemi proprio di misurazione diretta, sia perché è facile determinare matematicamente quanta emissione c'è. Altre fonti sono un po' più complesse, per esempio il traffico è difficile perché non si può mettere un sensore su ogni macchina. È ancora più difficile, per esempio, l'emissione che viene dall'allevamento, perché, come puoi immaginare, è ancora più difficile mettere un sensore su una mucca per capire quanto emette.
Ho delle immagini terrificanti che mi stanno venendo in mente in questo momento. Questo poi si lega un po' alle notizie che ogni tanto si leggono, tipo rispondere grazie alle tue email comporta un'emissione di 200 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Quindi sono tutte stime, modelli matematici, però comunque affidabili, nel senso
affidabili
delle
nel
percentuali
senso che...
su e giù.
Sì, sono ovviamente stati elaborati da un panel scientifico di persone che hanno stabilito quali sono i parametri che devono essere inseriti in questi modelli matematici per determinare la caduta di emissione. E come ho detto, è molto facile determinare per esempio quant'è l'emissione del trasporto aereo, perché tu sai quanti aerei volano, sai quant'è l'emissione di ogni aereo perché sai quanto combustibile brucia, e quindi quello è facilmente tracciabile. E infatti in questo particolare momento questa stima che è stata fatta dei 10 milioni di tonnellate di anidride carbonica risparmiati è abbastanza attendibile, perché i settori che sono stati più impattati da questo lockdown sono stati ovviamente il trasporto aereo, per esempio, e la manifattura, quindi tutto quello che riguarda l'energia nei cicli industriali.
Ecco, nello specifico in che misura sono diminuite le emissioni di gas serra?
Allora, questo, come hai detto tu, c'è questa stima di questi 10 milioni di tonnellate per l'Australia di emissioni in meno. È ovvio che questi dati sono, tra virgolette, ancora un po', devono essere un po' lavorati, per così dire, perché appunto i modelli matematici danno delle prime stime, poi devono essere raffinate, però diciamo che, come ho detto, dovrebbero essere abbastanza attendibili, proprio perché i settori che hanno portato alla riduzione sono facilmente tracciabili.
facilmente tracciabili. Adesso la domanda proprio cardine: sono poche o sono tante 10.000 tonnellate? Quanti sono? Cioè, non ho la più pallida idea. Raccontaci.
Beh, in realtà sono abbastanza, è una riduzione abbastanza consistente. L'unica cosa che io dico è che non è il caso di lasciarsi andare a facili entusiasmi, nel senso che sappiamo tutti quali sono stati i motivi che hanno portato a questa riduzione. Quindi tendenzialmente quello che direi è che non fanno un trend in questo momento, cioè il fatto che abbiamo emesso di meno non significa che questa riduzione non è venuta a seguito di una politica strutturata, cioè sono stati fatti degli interventi che ci mettono, diciamo, in una direzione di riduzione costante. Questa riduzione è un po' spot, cioè è avvenuta per un motivo particolare, ma probabilmente quando questa causa verrà eliminata, cioè quando si tornerà a una vita tra virgolette normale, sicuramente le emissioni risaliranno, perché non ci sono stati degli interventi che sono stati messi in campo per raggiungere un obiettivo specifico. Sono accaduti perché c'è stata una pandemia e quindi...
Insomma, l'equivalente di un genitore che sequestra per una mezza giornata il cellulare al figlio per cercando di risolvere dei problemi.
Non lo stai educando, lo fai solo arrabbiare, comunque.
Però comunque queste mancanze di emissioni avranno degli effetti sul rispetto per i target dell'accordo di Parigi?
Il punto è che l'accordo di Parigi si basa sul fatto che l'Australia, come tanti altri, la differenza fondamentale tra Kyoto e Parigi è stata proprio che in Kyoto venivano assegnati dei valori di riduzione, in Parigi invece ogni paese ha deciso personalmente quant'era la percentuale di riduzione che voleva ottenere, perché in Parigi si è passato a un differente approccio, non ci si è concentrati sulla riduzione dei gas serra, ci si è concentrati sulla salvaguardia delle condizioni ambientali, cioè il target è non far salire la temperatura media globale più di 1,5 gradi. Quindi l'Australia ha deciso che per riuscire a ottenere quel risultato la sua riduzione doveva essere tra il 26 e il 28% rispetto alle emissioni del 2005. Questo vuol dire che tu devi avere una riduzione progressiva ogni anno per fare in modo che nel 2030 la tua emissione sia il 26-28% in meno di quella del 2005. Quindi il target finale è vedere quanto saranno le emissioni nel 2030. Cioè è più una questione di non devi immaginare che il target è ok, ho un secchio pieno di CO2, ogni anno ne tolgo qualche cucchiaiata, quest'anno ne ho tolto una cucchiaiata in più, quindi sono molto vicino al fondo del
secchio.
Esatto, al fondo del secchio. No, l'importante è perché tu continuerai ad emettere nuova CO2, cioè l'anno prossimo o nei prossimi mesi ci saranno di nuovo delle emissioni di CO2. Quello che tu devi fare in modo di ottenere che a una data, a un certo punto, quindi a una determinata data, un istante temporale, il secchio sia pieno a un certo livello. Ecco. Okay? Ora il secchio dell'Australia è troppo pieno, dobbiamo abbassare il livello e fare in modo che la nuova CO2 che andiamo a mettere nel secchio nel 2030 arrivi al massimo al livello che abbiamo stabilito.
E in questo momento siamo ben oltre a questo livello. Noi siamo per riassumere, noi siamo in collegamento in diretta con Emiliano Moroni, ingegnere ambientale che ha lavorato in Italia nell'Istituto per l'inquinamento atmosferico, e stiamo parlando di queste notizie positive, però mettendole nel contesto, visto che il target è ancora lontano, cioè il Covid e le misure legate alla lotta al coronavirus hanno fatto scendere i livelli di anidride carbonica di 10.000.000 di tonnellate tra aprile e giugno, livelli più bassi dal 1998, ma come si dice, il diavolo è nei dettagli in inglese. Le strategie del governo federale sul taglio delle emissioni verranno però rese note nella finanziaria del 6 ottobre. Quali sono allora le priorità per cercare di raggiungere questo target, per arrivare nel punto giusto del secchio di cui ci parlavi prima?
Ma guarda, io vedendo appunto quello che è successo a causa della pandemia e quindi che il trasporto, soprattutto il trasporto aereo, ha veramente una forte incidenza sulle emissioni, forse una delle strategie da utilizzare è proprio questa, cioè quella di, cioè si è sempre parlato del fatto che il trasporto sia privato, nel senso il fatto che prendiamo la macchina per spostarci all'interno delle città, sia il trasporto di lungo raggio, quindi attraverso gli aerei, ha un forte impatto. Questa pandemia ha dimostrato che effettivamente questa cosa è reale. Quindi forse, visto che tutti quanti abbiamo provato il modello dello smart working, quindi del lavorare da casa, forse questa pandemia ci ha dato la possibilità di testare effettivamente quali sono i vantaggi di questo tipo di approccio e magari ristrutturare la strategia lavorativa basandola un po' di più sullo spostare meno le persone. Potrebbe essere un'idea. L'Australia, per esempio, è molto legata al trasporto aereo, sarà per le grandi distanze o altro, sarà perché ci sono economie interstatali molto collegate una all'altra, per esempio Melbourne e Sydney vivono tantissimo insieme dal punto di vista del business, e c'è gente che si sposta normalmente avanti e indietro. Cioè, prima della pandemia, tra Melbourne e Sydney c'erano 48 voli, c'era un volo ogni mezz'ora, era un autobus praticamente. Quindi forse l'Australia deve puntare sul cambiare la sua strategia del trasporto, che potrebbe dare dei buoni risultati. Al momento l'Australia, dal punto di vista energetico, sta affrontando una buona, seppur lenta, transizione verso delle fonti energetiche alternative, quindi più ecocompatibili. Per esempio investe tantissimo sull'idroelettrico, sul solare, però ecco, affiancare a questa strategia energetica una strategia che vada un po' a colpire di più il trasporto potrebbe essere una chiave vincente.
Emiliano, grazie per queste delucidazioni. Prima di salutarci, però, concludiamo con una previsione, o perlomeno un'aspettativa. Sarà secondo te possibile mantenere questo trend negativo di taglio alle emissioni anche quando l'emergenza coronavirus sarà finita? Oppure c'è il rischio di passata la festa, gabbato lo santo, come si dice?
Allora, aspetta che adesso spolvero la mia palla di cristallo.
Esatto.
Allora
sì, ti cambio nome in Mago Emanuele. Siamo a posto.
Esatto, telefonate. Allora, sicuramente non potranno essere mantenuti questi livelli di caduta, quello è sicuro. Perché ovviamente, come ho detto, il trasporto riprenderà, le persone ricominceranno a muoversi molto di più, quindi i livelli che abbiamo visto durante il lockdown, ma questo a livello mondiale vale, sicuramente non ci saranno. Io spero solo che, come ho detto, che questa limitazione delle, tra virgolette, libertà personali ci abbia insegnato come andare ad agire su alcuni settori chiave, alcuni settori strategici. Sicuramente una riduzione, cioè un piccolo passo avanti, penso che sarà possibile mantenerlo, cioè che anche il governo federale abbia visto quali sono stati gli effetti e stia elaborando qualcosa per andare a colpire quei settori che hanno visto una grossa caduta, per creare una politica più strutturata. Questa palla di cristallo dà un sacco di informazioni.
È vero. Allora, quindi c'è sicuramente un po' di ottimismo, perlomeno.
Sono fiducioso.
Una cosa è certa: il Covid e il coronavirus ci ha fatto vedere come un certo tipo di futuro sia possibile e sia realizzabile. Emiliano Moroni, grazie allora per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS. Una buona giornata a te.
Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao Carlo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.